Passiamo a considerare nel Vangelo di Luca, capitolo 10, una realtà che tante altre volte abbiamo considerato. Però vediamo che cosa ci dirà questa sera il Signore per mezzo della Sua parola. La prima parte del capitolo 10 descrive la missione di questi 70 discepoli che Gesù mandò a due, quindi non soltanto i 12 apostoli, ma anche altri discepoli, li mandò per compiere miracoli nel suo nome. E nel verso 1 leggiamo: dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. Questi 70 vanno, fanno quello che possono fare per mezzo del mandato, della potenza ricevuta da Cristo Gesù, e poi tornano a Gesù. Andiamo avanti ora dal verso 17 al verso 24. Ora i 70 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Sembra quasi che Gesù non lo sapesse. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Nulla. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E rivolgendosi ai discepoli disse loro privatamente, torneremo su questa parola, disse loro e a noi privatamente: beati gli occhi che vedono quello che voi vedete, perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto, e udire quello che voi udite e non l'hanno udito. Fratelli e sorelle, quando consideriamo il punto di vista di Dio sulle cose che riguardano noi uomini, non dimentichiamo che c'è un punto di vista di Dio, il Padre, anche su Gesù il Figlio, quello che sarà chiamato il Figlio dell'uomo. Tant'è vero che per due volte nei Vangeli, per due volte il Padre esprime il suo punto di vista. Lo fa al battesimo di Gesù con Giovanni il Battista al fiume Giordano e lo fa in un'altra circostanza quando davanti a tre apostoli fu trasfigurato su quello che è chiamato il Monte della Trasfigurazione, quando per due volte dal cielo giunge questa voce che dice: questo è il mio diletto Figlio nel quale mi sono compiaciuto. Questo è il punto di vista di Dio il Padre su Gesù il Figlio dell'uomo. Questo essere compiaciuto vuol dire che trovo piacere in questo, non in altri, ma in questo che avete davanti, tutta quella gente che andava da Giovanni il Battista per farsi battezzare, riconoscendo la propria condizione di peccato per quel tipo di battesimo, o quei tre che si trovarono con Gesù sul Monte della Trasfigurazione. Quel messaggio che viene rivolto direttamente alla gente e indirettamente al Figlio Gesù. E per quale ragione ha trovato piacere Dio il Padre nella persona di Gesù? Per la sua umiltà, per i suoi sentimenti, per la sua pietà, naturalmente per il suo amore, ma anche per la sua obbedienza. E sapete, nel momento in cui lui riconobbe che il padre aveva rivelato le cose ai piccoli, ma chi fu il primo dei piccoli al quale il padre rivelò se stesso, se non Gesù? Gesù l'uomo, proprio lui, fu il primo al quale il padre rivelò completamente. Rivelare vuol dire togliere il velo sulla sua essenza, su quello che è Dio, su quello che intende compiere, realtà che ha rivelato al figlio in assoluto più di ogni altro, parlando agli uomini e degli uomini. E di conseguenza, se ha scelto di rivelare se stesso così interamente a Gesù, vuol dire che lo ha considerato piccolo, ovvero semplice. E questo è il messaggio che ripetutamente noi sentiamo attraverso la parola, la necessità di essere semplici. E proprio perché Gesù è stato umile, è stato pieno di misericordia, di altre virtù, è stato obbediente, ma è stato semplice, a lui Dio il Padre ha rivelato tutto quello che ha rivelato e trova piacere nella semplicità di Gesù e anche di coloro che sono discepoli di Gesù. E siccome qui ne vedo tanti di discepoli di Gesù, per ognuno di noi il Signore cerca quali caratteristiche valutare in noi e mette il suo sigillo, la sua approvazione, il suo punto di vista, e tra questi c'è anche quello della semplicità. E siccome Gesù onora le scelte del Padre di rivelare se stesso ai semplici, lui stesso Gesù fa la stessa cosa nei riguardi degli altri. E in questa rivelazione delle cose che riguardano Dio non c'è soltanto una differenza di conoscenza tra il prima di una certa rivelazione e il dopo, tra il prima quando non conoscevamo buona parte della Sacra Scrittura e oggi che un po' ne conosciamo. La differenza è tra la morte e la vita, tra la morte eterna, dalla parte sbagliata si dice, e la vita eterna con Cristo Gesù. E dove è scritto tutto questo? Perché vogliamo appoggiare sempre sulla parola di Dio le nostre affermazioni. In Giovanni capitolo 17, nei versi 2 e 3, nell'ambito della preghiera sacerdotale che Gesù rivolse al Padre, dice: «Tuo Padre hai dato al Figlio autorità su ogni carne, perché il Figlio dia vita eterna». Mi sembra di vedere qualcosa che venga consegnato, perché il Figlio dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Mi affascina sempre questa subordinazione così palese del Figlio rispetto al Padre. Ma Gesù non era Dio? Non era il Figlio di Dio in quel momento? Non ha mai lasciato la sua divinità, la sua natura divina, oltre a quella umana? Gesù vero uomo, Gesù vero Dio, ma è il Gesù vero uomo che sa stare al suo posto e antepone la conoscenza del Padre alla conoscenza di Gesù rispetto al potere avere quella vita eterna che invece è proprio Gesù che dona, se ci pensiamo bene, come è scritto qui in Giovanni, come ha detto Gesù, è Gesù che dona la vita eterna, ma lui lo fa in maniera subordinata al Padre. E in questo conoscere, ma di quale conoscenza si parla? Non quella dei sapienti e intelligenti, dice Gesù, che non nega la bellezza di possedere intelligenza sul piano naturale e anche sapienza, ma qui si parla invece di quelli che a motivo del sentirsi così, sapienti e intelligenti, credono di poter affrontare queste cose per conoscere Dio tramite la propria autosufficienza, attraverso le naturali conquiste della mente nel guardare alle cose grandi. Ma in realtà sono altri quelli che potranno ricevere questa piena rivelazione di Cristo per mezzo dell'Evangelo, che sono quelli che sono disposti a riconoscere l'impossibilità dell'uomo di conoscere pienamente la divinità, la deità di Dio e di Cristo Gesù e dello Spirito Santo attraverso le sole proprie capacità, ma che invece riconoscono che soltanto per mezzo dello Spirito di Dio noi possiamo arrivare a questo. Ovvero è la realtà di chi sa di essere piccolo e anche accetta di diventare piccolo. Allora, per varie ragioni, qualcuno si dovesse davvero trovare una condizione di statura spirituale maggiore di altri. Facciamoci piccoli, disposti a farci piccoli. E quelli che tali fanno e sono piccoli, sono quelli che diventano grandi per mezzo della grazia, per mezzo della fede in Cristo Gesù il Signore. Una radicale trasformazione, non sapienza, non intelligenza, ma una realtà nuova. E sapete, a questo riguardo l'Apostolo Paolo, in 1 Corinzi capitolo 1, intrattiene i grandi pensatori del suo tempo, della città di Corinto, e nel verso 21 dice: il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza. Il mondo intero, è possibile mai che in mezzo a milioni di persone, miliardi di persone, non ci sia qualche eccellenza che possa dimostrare che si può conoscere pienamente le profondità di Dio? Il mondo non ha conosciuto Dio in questo modo, mediante la propria sapienza, e siccome è così, è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione, la predicazione della croce, la predicazione di un perdente, secondo i più, la predicazione che viene rifiutata, rigettata, perché fa male pensare che Cristo Gesù, l'uomo, abbia dovuto pagare per noi, perché nel momento in cui lo consideri fino in fondo, in qualche modo ti senti costretto, come andando verso un imbuto, per andare verso di Lui e accettare quello che Lui ha fatto e riconoscere che avevamo bisogno di Lui, quasi da sentirsi obbligati a essere salvati. No, le cose non funzionano in questa maniera, ben lo sappiamo. E nel verso 25 aggiunge che la pazzia di Dio è più saggia degli uomini. Non so se è forte abbastanza questo modo di esprimersi dell'Apostolo Paolo. La pazzia di Dio. Dio non è pazzo, ma lo Spirito di Dio ispira queste parole, che portano a considerare naturalmente il paradosso che vi è dietro, il voluto paradosso, la voluta esagerazione, ma per ancora mostrare maggiormente quanto sia più ampia la distanza che c'è tra la nostra cosiddetta sapienza e quella che appartiene a Dio, come anche parlando di debolezza, che non esiste in Dio, la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Non è l'Apostolo Paolo che deve per forza stupire con parole straordinarie, e neanche noi dobbiamo per forza andare controcorrente su tutto e verso tutti. Non funziona così nella fede cristiana, ma funziona nel volere riconoscere che nella nostra piccolezza Dio sta inserendo giorno dopo giorno un po' della sua infinita sapienza. Che è quella che ci è intelligenza, che sono quelle che ci permettono di conoscere Dio il Padre un po' di più, alla misura di noi uomini naturalmente. E questi piccoli o semplici ai quali Dio si rivela, la bellezza di questa parola, sono quelli che sanno distinguere le cose eterne da quelle momentanee. Quanto valore diamo a cose che poi passano? Il saggio che sta nel piccolo e nel semplice, saggezza che viene da Dio, invece sa distinguere queste cose. Non sono quelli che gioiscono soltanto per avere visto i demoni a loro sottomessi, sottoposti. Tornare a casa da una missione evangelistica durante la quale sono accadute queste cose ti fa camminare un metro sollevato da terra. E quindi naturalmente gioisci, o per la potenza ricevuta come servi di Dio. Nel verso 19 che rileggo: ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni. Non ha a che fare solo con gli animali a cui si riferisce, e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Non gioiscono solo per questo, gioiamo anche per queste capacità che vengono da Dio. Ma che i piccoli sono quelli che gioiscono come un bimbo che riconosce il proprio padre e lo chiama per nome, all'antica maniera degli ebrei, Abba, padre. E un giorno crescendo, quel bimbo che siamo noi, quel piccolo, quel semplice, un giorno crescendo, come può accadere sul piano naturale davvero per un bambino, scopriremo che il nostro nome è scritto nello stato di famiglia della famiglia di Dio. Alleluia. E questa è la sorgente della nostra gioia, il motivo principe per il quale possiamo giubilare nel Signore. Qui sta la vera gioia, perché siamo figli di Dio. E da qui la mia preghiera: Signore, insegnaci a esultare come accadde a Gesù. Nel verso 21, Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò. Se avete la versione Luzzi, è scritto giubilò. È qualcosa di più che avere uno sprazzo di gioia che viene fuori in un istante e poi dopo un attimo tutto torna magari come prima. E c'è un tipo di esultanza che chiaramente non è quella che interessa il credente, che dipende dall'autocompiacimento. Su Gesù è stato posto dal Padre il compiacimento di Dio. Dio si è compiaciuto in Gesù, attraverso Gesù. E quindi l'opposto di quanti invece trovano in quello che è il risultato del proprio operare, mandati da Dio, in qualche modo, vedendo un risultato, trovano l'autocompiacimento in quello che fanno. Signore, per favore, dai uno spintone via queste cose, allontanalo dalla tua Chiesa. Non mettiamo al centro dei nostri risultati noi stessi, ma c'è invece un'esultanza che si sprigiona dall'intimo del cuore e che è mossa e sospinta dallo Spirito Santo di Dio. Persino in Gesù c'è stato bisogno di questo spingere dall'interno. E come avvenne in Gesù, che è sobbalzato. Sobbalzare nello Spirito, con ordine davanti a Dio, fa riconoscere all'interessato la grandezza di Cristo Gesù dentro di noi. Non abbiamo bisogno di inventarcela la cosa, sarebbe immediatamente riconoscibile, ma quando è vera, quando è sincera, è lo Spirito di Dio che ci lancia verso l'alto. Non si tratta né di urlare né di gridare, ma di essere liberi per mezzo dello Spirito di fare quello che ha fatto Gesù. Poteva prendersi la lode degli uomini, invece Gesù diede lode al Padre, al Signore del cielo e della terra. Sorelle, ho finito. Anche noi, per grazia di Dio, siamo diventati figli suoi. Il nostro nome è scritto nel libro della vita. Oggi, per grazia, siamo parte di quei discepoli del verso 23. Lì Gesù sta parlando a coloro che hanno visto con gli occhi naturali il Maestro, il Figlio di Dio, il Messia. E di questi si dice: voi siete beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. Ma noi facciamo parte dei medesimi discepoli che con occhi spirituali vedono il Signore Gesù. Non l'abbiamo visto una volta e poi più, umanamente parlando. Ogni giorno noi possiamo dire: io vedo il mio Signore Gesù perché ce l'ho dentro di me, con gli occhi dello Spirito. È lo Spirito di Dio che ci conferma che siamo figli di Dio e ci permette di guardare un po' nell'intimità del nostro cuore, nella profondità del nostro cuore, e vedere Gesù, colui che ci ha donato la vita eterna. Alleluia. Esultiamo nel Signore. Come Gesù, impariamo da Gesù. E fratelli e sorelle, qui si tratta di farlo essendo semplici e rimanendo semplici di cuore, ma non basta il cuore, di mente e di tutto quello che comporterà anche nell'uso del contenitore che siamo noi con questo corpo. Semplici perché Cristo Gesù possa rivelare a noi, oggi nella nostra misura, anche nella nostra misura di fede, domani, quando saremo col Signore, completamente la persona di Dio nostro Padre. Io dico, credo insieme a voi: Signore, grazie, perché in mezzo a tutti i miei dispiaceri della vita io ancora so di avere lo Spirito Santo dentro di me che mi porterà a esultare per quello che tu sei. Amen.